Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Benvenute e benvenuti a Radio Librarte, la trasmissione di Radio Arte che si occupa dei libri d'arte o intorno all'arte. Oggi abbiamo con noi Francesco Poli, che è appunto uno storico dell'arte, un critico d'arte, un curatore d'arte, che ha già insegnato all'Accademia di Belle Arti di Brera e oggi insegna all'Università di Torino e alla Sorbona.
Non più alla Sorbona. Però
non più la Sorbona, quindi ha già insegnato anche la Sorbona.
Insegno arte e comunicazione, sia comunicazione e cultura dei media a Torino.
A Torino. Sì. E oggi ovviamente siamo qui per presentare l'ultimo libro di Francesco Poli, che però ne ha già pubblicato diversi, tra cui ricordiamo Arte Povera, Minimalismo, Arte Concettuale per la Terza, oppure Il Mercato dell'Arte per Einaudi e poi di nuovo per Il Mercato dell'Arte Contemporaneo.
Il sistema dell'arte contemporanea, sì,
sempre per la terza, ecco.
Quel tema lì, sì.
Oggi parliamo invece del libro pubblicato da Ivana e Levi, di cui ne ha pubblicato un altro insieme a Francesco Bernardelli già qualche anno fa, Mettere in scena l'arte contemporanea. È anche un critico, per cui scrive su varie testate come La Stampa di Torino, Il Manifesto, e curatore d'arte che ha curato varie mostre, sia in spazi pubblici e privati. Ricordiamo che oggi, fino al 1° settembre, è in corso una mostra a Torino, che poi è la città di Francesco Poli, dal titolo Gli anni 50, Torino anni 50, la grande stagione dell'informale. Quindi tutto ciò che è avvenuto a Torino sull'arte informale negli anni 50, che era una città nevralgica per questo tipo di arte, insomma, perché vi erano delle gallerie importanti che seguivano questo arte informale, ricordiamo Pastore, ricordiamo Notizie di Pistoia e così via.
Michel Tapie c'era anche, no? Michel Tapie, grande
Sì,
critico
Michel
del.
Tapie, appunto, che aveva collaborato con Notizie, insomma. Vabbè, questo qui lo trovate comunque tutto nella mostra Torino anni 50, Fondazione a Corso Metto, in via Po, fino al 1° settembre. Ma oggi siamo qui, come dicevamo prima, per parlare dell'ultimo libro, L'ironia è una cosa seria, strategie dell'arte d'avanguardia contemporanea e contemporanea, edito da Ioanne Levi, che è un libro di 442 pagine. Bene, allora, come prima domanda, che è la domanda che facciamo a tutti, è da quando è che ti frullava nella testa quest'idea di scrivere un libro sull'arte partendo dal tema dell'ironia? Cioè, ti ricordi quando è scoccata la scintilla? Anche perché, insomma, magari ti sei imbattuto in un'opera o in un'opera d'arte o anche in un testo, insomma, e via dicendo.
Beh, sì, io posso dire intanto saluto tutti chi ci ascolta. E devo dire che questa idea ce l'ho, è un'idea che mi frulla in testa da parecchio tempo. In realtà ho sempre pensato che la dimensione dell'ironia, e non sono certo solo io che averlo pensato, è sempre stata uno degli elementi, una delle strategie fondamentali che ha creato le condizioni per l'evoluzione, la rottura con i modelli, con i canoni della tradizione artistica del passato. È un'apertura verso le nuove ricerche sperimentali, nuove modalità di linguaggi artistici creativi, dalle avanguardie fino ad oggi. Per me l'ironia è sempre stata un elemento chiave, ma nello stesso tempo è qualcosa di molto complesso, perché se ne parla sempre, se ne è parlato quando si parla dei grandi diciamo, personaggi, grandi strateghi dell'ironia nell'arte contemporanea, Marcel Duchamp prima di tutti e tutta la sequenza poi di altri artisti che hanno lavorato mettendo in gioco, ma non è solo l'ironia in chiave così concettuale, quale diciamo ha inventato, ma l'ironia è ben presente già nel momento in cui l'artista cerca di elaborare qualche cosa e di creare dei linguaggi per poter scardinare come dire, le prospettive, sia visive, intendiamoci cosa, ma sia concettuali anche e narrative nell'ambito delle arti figurative, scardinarle per aprire nuove, distruggere dei vecchi schemi per aprire nuovi schemi di interpretazione.
Diciamo che il libro è diviso in due parti. Una prima parte che spiega, introduce, che praticamente costruisce un cappello storico-teorico, no? Sull'ironia, e una parte appunto successiva che, in cui viene applicata, insomma, questa idea viene applicata al lavoro di 22 artisti che partono appunto dagli artisti moderni fino agli artisti, insomma, contemporanei. Però nella prima parte tu spieghi, insomma, sia appoggiandoti alla filosofia, partendo addirittura da Platone per arrivare, diciamo, ai più contemporanei, moderni, come Ottavio Pazzo, i Gasset, passando per i tedeschi come Schlegel e via dicendo. E poi fai anche una distinzione, insomma, trovi anche, spieghi anche che l'ironia a quattro caratteristiche. Puoi intanto dirci un po' qualcosa su questa
Dunque,
analisi, diciamo, filosofica prima, no? E poi dopo magari parlare di queste caratteristiche, quattro caratteristiche.
sì, il concetto di ironia, la categoria di ironia c'è una vastissima bibliografia, vastissimi studi nel campo della filosofia, nel campo della letteratura e delle forme letterarie, compreso teatro in particolare, ed è quindi stata analizzata a partire proprio dall'antichità, i tipi di, diciamo così, le definizioni di ironia può essere, sono di vario genere. In campo filosofico la più, diciamo così, si può parlare di ironia socratica, per esempio, e quando però è l'ironia del tipo di argomentazioni che mette in gioco la strategia della maieutica di Socrate, quando di fronte ai suoi antagonisti si pone in una posizione di understated, proprio una posizione di persona che fa parlare il personaggio che ha di fronte e crea, e facendo finta di dargli un po' ragione, di essere ignorante sulle cose, in realtà con una serie di domande mette in contraddizione il discorso stesso di chi lo cose e fa saltare fuori le contraddizioni e apre la strada a una. Diciamo così, a una verità diversa rispetto a quelli del coso, ma è un'ironia di tipo filosofico quello. L'ironia retorica, nel campo della tradizione retorica, dai tempi di Quintiliano, Cicerone e via di seguito, è la definizione classica di ironia che possiamo trovare nei dizionari, nelle cose, e cioè un'affermazione che si dicono, una frase che intende in realtà significare qualcosa del contrario di quello che si sta dicendo nel coso. E poi c'è un'ironia che è molto più sottile e più complessa, e che è un'ironia che ha a che fare con la dimensione estetica, che è proprio quella elaborata e teorizzata che si chiama ironia romantica, da filosofi e scrittori come Schlegel, come Solger, che in qualche maniera cercano di mettere in crisi diciamo, i modelli estetici. E l'idea di una rappresentazione letteraria che debba basarsi solo su dei criteri di oggettività. E l'immissione, l'introduzione, l'entrata in gioco della dimensione soggettiva dello scrittore, dell'autore all'interno della rappresentazione letteraria che fanno, e quindi il poter giocare sulla realtà della narrazione, la realtà del coso, mettendo in crisi invece l'idea che mettendo in questione invece come dire, la subordinazione della invenzione letteraria, della rappresentazione di cosa rispetto alla realtà esterna, e quindi la capacità di poter costruire nuove realtà attraverso l'invenzione del linguaggio, e in qualche maniera è una forma di apertura verso le possibilità, verso la conoscenza di ciò che non si può rappresentare. Ecco che l'ironia diventa uno strumento straordinariamente immaginativo, straordinariamente positivo, nel momento in cui distrugge la subordinazione alla rappresentazione della realtà esterna e inventa nuove realtà in una certa maniera. Questo è un
Sì,
pochino il
anche una, come tu dici, appoggiandoti appunto alla filosofia greca, riandando all'etimo, che praticamente ironia vuol dire colui che interroga, insomma, quindi qualcosa che serve per interrogare, cioè non è una presa in giro, ma in realtà è un dispositivo di interrogazione, che è quello appunto che sempre dovrebbe fare l'arte, no?
Sì, di interrogazione, quindi di destabilizzazione dei canoni codificati, delle modalità di rappresentazione consolidate per incrinare le certezze e gli stereotipi e le forme, diciamo così, di abitudine di interpretazione delle cose, per appunto aprire a nuovi territori dell'immaginario, a nuovi territori della conoscenza, al rapporto con i valori assoluti, in termini però non in termini di interrogazione, appunto, di problematicità, di definizione di un senso che può essere sempre problematico e sempre così. In questa maniera qua l'operazione, l'attitudine ironica, un'attitudine continuamente di messa in discussione degli elementi di narrazione, di rappresentazione e di codificazione delle cose. Quindi l'ironia è destabilizzante da un lato, ma dall'altro apre esattamente alla possibilità di nuovi territori, come dicevo prima, dell'immaginario. Quindi reinventa continuamente la realtà attraverso gli strumenti che sono gli strumenti linguistici. La cosa interessante, nel caso che mi ha interessato maggiormente, è che nel campo delle arti figurative, soprattutto nel campo dell'arte d'avanguardia, e l'arte poi delle svolte tipo postmoderna, a partire dagli anni, fine anni 70, anni 80 in poi, se ne parla sempre di ironia in tutte queste cose, ma non c'è stato mai, non c'è un tipo di un tentativo di poter fare un tentativo di analizzare in modo più sistematico, diciamo così, l'incidenza di questa categoria, di questa strategia operativa all'interno delle ricerche attuali. E se ne parla, ma non se ne definisce. Difficilmente si può parlare, credo, di una linea sistematica dell'ironia nell'arte all'avanguardia e nelle arti e nelle, negli sviluppi poi successivi dell'arte contemporanea, però si può parlare eventualmente, o si può cercare di delineare o dare delle indicazioni di fondo e degli appunti precisi su una sorta di fenomenologia dell'ironia attraverso l'arte. Nella seconda parte del libro io ho cercato di fare uno sguardo generale del percorso di tutte le tendenze, di dove l'ironia incide e è presente nei gruppi d'avanguardia, e dove invece in qualche maniera non è presente. Per esempio, ci sono grandi artisti come Mondrian, come Kandinsky, ma anche poi nel campo più realistico, come possono essere, non lo so, gli espressionisti tedeschi o anche che so io, fino ad arrivare a Francis Bacon, cose dove l'ironia non è una componente del loro lavoro. Però nella maggior parte, un'altra grande parte fondamentale delle ricerche artistiche, l'ironia è sempre presente, a partire dal cubismo, per esempio. L'invenzione del cubismo, e parlo del cubismo analitico in particolare, è una operazione strutturalmente ironica, no? Quello che mi ha interessato mettere in evidenza non sono gli aspetti più evidenti dell'ironia, che può essere quelle con valenze satiriche, con valenze comiche, oppure l'ironia con valenze solo e semplicemente provocatorie, un'ironia che incide soprattutto a livello di significati piuttosto che a livello di significati, no? È un'ironia che crea delle condizioni di apertura e come dire, di prospettive diverse spiazzanti. Il cubismo è una. Dico solo per dare una definizione, sinteticismo, è stato definito, viene definito come la scomposizione cubista. Scomposizione cubista rispetto alle logiche, ai criteri, ai codici di composizione basati su una costruzione della spazialità prospettica, eccetera, del passato, ma in realtà non è tanto una scomposizione, è una distruzione di quel sistema lì, è una costruzione di una nuova modalità, di una nuova sintassi di composizione, che è quella di una simultaneità di punti di vista per la costruzione di una realtà di elementi di conoscenza visivi, visualizzati in simultanea, quindi è più concettuale l'operazione e nello
Beh
stesso
sì,
tempo.
tu fai questa analisi partendo da Braque, che ironicamente si potrebbe dire che ha un chiodo fisso, nel
Sì.
senso che tu parti dall'analisi del chiodo, che è l'unica parte figurativa normale, diciamo, tra virgolette,
Cito
realista, che lui rappresenta in alcune sue opere, no?
Nei primi opere, tra le prime opere del cubismo cosiddetto analitico di Braque, e il discorso vale naturalmente anche per la scomposizione, le operazioni di Picasso, ma parto da Braque, perché Braque è stato forse quello che maggiormente ha contribuito all'invenzione del cubismo, perché quello aveva capito meglio le potenzialità che erano già ben presenti nel lavoro di Cézanne. E allora si chiama Il chiodo di Braque, questo testo che ho dedicato all'analisi del cubismo analitico, in particolare di Braque, perché in un suo quadro si vede una natura morta con degli oggetti musicali e con altre cose che sono in chiave di scomposizione dei piani prospettici e di ricomposizione in una partitura completamente inedita rispetto alle forme di rappresentazione del passato, dove c'è un unico elemento che è un giochino ironico, strutturale però, per certe, che è un'indicazione del meccanismo strutturale di tutta questa nuova visione, che è un chiodo dipinto in trompe-l'œil. La persona normale, diciamo, attraverso il modo normale di interpretare le cose, l'unica cosa che sembrerebbe vera, che sembrerebbe realistica, sarebbe quel chiodo, mentre tutto il resto non assomiglia niente alla realtà, no? In realtà, in effetti, quel chiodo è falso, perché è un'illusione, è una rappresentazione illusoria, dunque non vera, altre cose, mentre la
Sì,
nuova.
come potrebbe essere appunto l'opera di Magritte, che dipinge un oggetto dicendo questo non è questo oggetto, se sì, ne poi in pipa, anche se Braque non c'è scritto, non usa la parola questo non è un chiodo, però all'interno di un discorso cubista afferma questo. Tra l'altro tu citi anche una serie di frasi, di testi a supporto di queste cose, per rimanere appunto adesso al chiodo e poi passiamo ad altro, se noi ci fissiamo, ci inchiodiamo,
Ah, sì.
e tu citi proprio ad esempio l'introduzione del paragrafo su Braque, e Braque dice: non si può tenere sempre il cappello in mano, è per questo che si è inventato l'attaccapanni.
Sì.
Io ho trovato la pittura per appendere a un chiodo le mie idee, ciò mi permette di cambiarle e di evitare l'idea fissa, no? Quindi di non
Esatto.
fissarsi, di non inchiodarsi. Senti, ma in tutto questo, poi andiamo avanti su alcuni esempi, insomma, oltre Braque. Parli, fai anche dei rapporti con l'arte antica, no? Dicendo che il moderno ha in sé, seguendo le idee di Gassendi e Pazzi, il germe dell'autodistruzione, attraverso la burla, lo scherzo di se stesso, insomma, che sa prendersi in giro, cioè la prima ironia che fa l'arte di questi artisti e anche di altri che tu per ovvi motivi che ovviamente non è solo il fatto che non sono così specifici come quelle che ha scelto, anche perché il libro poi ha comunque un tot di pagine, se no facciamo le enciclopedie. E quindi dice, quindi c'è questa differenza tra l'arte antica, comunque l'arte del passato, e l'arte moderna, che appunto l'arte moderna sa prendersi in giro, no?
Sì,
Se,
l'arte
sia
moderna continua a
ha in sé
autodistruggersi.
l'autodistruzione. Questa cosa dell'autodistruzione è interessante, no? All'interno di questo discorso.
Certamente. E Ortega y Gasset ha scritto, un testo classico ormai, nel 1925, la data importante, questo testo che è una ventina di pagine, che si chiama La disumanizzazione dell'arte, dice che l'arte contemporanea è un'arte il cui fascino sta esattamente la cui genialità, la cui forza sta nel, no, non, non nella, nel tentativo di rappresentare una realtà vera, autentica e mimetica, cioè referenziale rispetto alla realtà esterna, ma nel costruire continuamente delle nuove realtà all'interno della propria struttura di linguaggio e nell'aver legittimato e creato le condizioni per l'autonomia dell'arte rispetto diciamo così, la subordinazione, il condizionamento che in passato era caratteristico dell'arte e che era il condizionamento della referenzialità, della mimesi, del coso. Quindi la realtà dell'arte è una realtà autonoma che vive nel suo proprio contesto e che continua che non può mai chiudersi all'interno di una definizione chiusa, perfetta, tra virgolette, nel senso di finita, perché se no ucciderebbe se stessa. Ecco che allora l'arte contemporanea continua a rimettersi in gioco e a distruggere per costruire di nuovo delle cose. Diciamo così che l'artista ironico, la cui ricerca in tutte le sue fasi è strutturalmente ironica, è quella di Picasso. Picasso è un artista che ha continuamente messo in discussione all'interno della propria stessa ricerca i suoi vari periodi, le sue varie tendenze, ha messo in gioco, ha messo in crisi il periodo blu, poi il periodo rosa, ha spaccato tutto insieme a Braque e ha ricostruito attraverso le dimensioni del cubismo, ha rimesso in gioco lo stesso suo cubismo all'interno delle proprie ricerche con delle deviazioni, delle deformazioni di tipo più surreale e poi attraverso un processo che è una continua metamorfosi della pittura dentro la pittura. E Picasso, come sappiamo, è stato anche uno che ha sempre guardato all'arte dei secoli passati e l'ha rimessa in gioco picassizzandola, tra virgolette, per adoperare una parola per intenderci. E su Picasso ho fatto un testo che si chiama Le Mystère Picasso, il mistero Picasso, che è il titolo di un film che Clouseau ha fatto, ha realizzato nel 1950. È un film straordinario dove vediamo Picasso che davanti a uno schermo è ripreso, è una tela trasparente, per cui la macchina presa sta dall'altra parte della tela e vediamo l'artista che continua a dipingere, a realizzare delle sue immagini e queste immagini le continua poi a manipolare, a metamorfizzare in altre immagini, a costruire appunto la pittura come continuo processo della pittura. E lo stesso Picasso ha sempre detto che no, ha detto sì, io distruggo, ma che un'operazione bisogna fare un'operazione di distruzione, ma per continuamente ricostruire, perché per dare continuamente una tensione, diciamo, di vita e di invenzione continua. E questo è un po' la cosa interessante di cosa. Io nella parte seconda ho scelto di fare 22 letture, di 22 di opere, partendo quasi sempre da un'opera specifica, se ne potrebbero aggiungere altri, vi posso leggere qualche esempio. Parto da Manet, in realtà, dal Dejeuner Hilaire, poi su Picasso, su Braque, su Picasso, su Giorgio De Chirico, che è un artista assolutamente ironico in tutta la sua
Per eccellenza.
opera. Per eccellenza, Paul Klee, ho fatto su un famoso suo piccolo lavoro, ma che siccome al MoMA tutti lo conoscono, ho chiamato Uccellino Cellace, è la macchina per cinguettare questo. Poi di Marcel Duchamp, che naturalmente è un artista che ha dichiarato che l'ironia è un artista dichiaratamente ironico, anzi ha definito la sua ironia come meta-ironia, cioè un'ironia.
Sì, diciamo che all'opposto di De Chirico è quello che più ha utilizzato l'ironia, no?
Sì, poi
Di quella.
Magritte, poi, sì, poi però ecco, ci sono alcuni casi, poi Saustambe, poi da Yves Klein e Armand e Manzoni naturalmente, poi
Sì,
Jasper
sì.
Johnson, Bandiera,
Ma io
Uomo.
volevo chiederti una cosa, proprio su questo, poi appunto per arrivare ai postmoderni, passando per i poveristi come Boetti, o
Lo stesso
diciamo
Paolo Paolini.
concettuale Paolini, ma anche concettuale come Naumann, fino ad arrivare a Kunz, Sherry Levine, Cindy Sherman, Maurizio Cattelan, il nostro Maurizio Cattelan, ma questi sono come due blocchi, insomma, anche questa seconda parte. Diciamo, ci sono i moderni e i postmoderni, e poi quelli di Cuscinetto, come sono le neoavanguardie, come i poveristi. Tu hai nel libro, spieghi anche che c'è una differenza comunque tra l'ironia, diciamo, di tipo moderno, appunto dei Braque, Picasso, Klee, Duchamp, eccetera, e l'ironia postmoderna, no? E quindi, cioè, questo perché, come?
Ma l'ironia postmoderna, la definizione è una, l'ironia è un'ironia che si basa che si basa non tanto sull'invenzione di nuove forme di linguaggio, di nuove strutture di linguaggio o dell'utopia di costruire nuovi linguaggi diverse cose, ma è un'ironia che gioca sui linguaggi all'interno, sulle forme, sulle citazioni. Quindi è un discorso, è sempre meta-ironia, cioè è sempre una meta, un'arte sull'arte, un'arte sui linguaggi dell'arte, un giocare sullo spiazzamento e sulla messa in crisi delle forme di arte precedenti. L'ironia postmoderna è un'ironia ripeto, di citazione, ironia sul discorso. Per esempio, Umberto Eco, quando parla e definisce l'ironia postmoderna, che non sa, dice, poi scherzando, non so neanche tanto bene io che cosa possa essere alla fine, parla di alcune caratteristiche di fondo che sono quelle della intertestualità, cioè il giocare su testi diversi, sul double code, per esempio, sul doppio codice, cioè sulla possibilità di presentare delle opere che possono essere lette a un primo livello o a un secondo livello, e a seconda del tipo di lettori, della capacità di interpretazione e di preparazione del lettore di fronte all'opera. Dice, il primo livello è quel livello di un'opera che viene letta proprio letteralmente per quello che dice. Il secondo livello è quando il lettore capisce, ha gli strumenti per capire che l'autore sta giocando su una dimensione anche di lettura diversa. Questo vale anche naturalmente per il lavoro di Duchamp e per tanti altri, cioè che l'autore gioca su quello. Poi c'è un altro aspetto interessante, perché nell'analisi dell'ironia postmoderna è anche una ironia che mette in luce la possibilità o la potenzialità straordinaria del lettore, cioè che l'opera non è fatta solo dall'autore, ma l'opera è in realtà qualcosa che viene continuamente reinventata, ricreata, elaborata dalle modalità di lettura, delle modalità di fruizione di chi la guarda, di chi la fruisce in qualche maniera, no? E quindi l'opera vive attraverso le interpretazioni che gli osservatori le danno.
Ma infatti questo è un tema che ricorre molto spesso, insomma, che è uno dei temi sul dibattito, insomma, molto,
Sì.
molto
Io vorrei.
forte, perché poi coinvolge anche questioni di copyright, insomma, e così
Certamente.
via. Infatti questo double coding, l'ironia intertestuale, sono uno dei quattro tipi di ironia di cui tu parli nella prima parte del libro, insieme alla metanarrazione e al dialogismo, no?
Esatto, sì. Dicevo, allora io vorrei fare come esempio di un'opera straordinaria di Bruce Nauman che si chiama che
Ecco,
è un
infatti io poi volevo proprio arrivare a questo, perché
sì.
tu, ma vabbè, Nauman, che è uno degli autori, dei 22 autori del libro, e poi è anche nella copertina del libro. Cioè, questo l'hai scelto tu, hai deciso la
L'ho
copertina
scelto
del
io, l'ho proposto io, sai che poi gli editori scegliono, alla fine
libro.
decidono
Certo,
loro quali cose, ma hanno scelto, hanno
certo. Ecco,
accettato
perché tu
molto.
pensi che questa opera sia
Rappresenta,
quella
diciamo,
più... Cioè, nel senso, la domanda era anche questa. Allora, premesso la domanda, il detto napoletano, ogni scarafone, no?
è
Quindi,
bello mamma sua.
quando chiede a un critico d'arte, un curatore, uno storico dell'arte, dice, ma qual è per te l'artista che ti piace di più, che per te è più importante, eccetera, eccetera.
Io potrei dire Bruce Nauman di questa, della generazione dei ancora viventi degli artisti. E ho messo in copertina un lavoro del 1967 che è un neon dove c'è scritto The True Artist Helped the World by Revealing Mystic Truth. È un lavoro straordinario questo, perché lui aveva realizzato questo lavoro e l'aveva messo nella vetrina del suo studio. Lui aveva uno studio che era un negozio, aveva una vetrina che dava sulla strada. A un certo punto ha messo questa forma a spirale, col neo, con questa frase che dice appunto che l'artista, il vero artista, aiuta il mondo a rivelare le verità mistiche, che fa riferimento in realtà all'attitudine, alla volontà, alla tensione che gli artisti già romantici avevano di poter cogliere l'assoluto, le verità mistiche, in un senso specificamente religioso, ma verità mistiche, attraverso che cosa? Attraverso la possibilità non concettuale, logica, le altre cose, ma attraverso l'arte, attraverso le emozioni, attraverso dei frammenti di illuminazione estetica, di qualcosa che per noi è inafferrabile, ma sappiamo che c'è o verso cui noi tendiamo. E tutta l'arte tende un po', o i grandi artisti tendono a cogliere qualcosa che va al di là dei limiti, no, in cui noi siamo incastrati, e cerca di fare questo. Allora, questa è naturalmente una frase completamente ironica, perché è una frase che può, essendo messa in una spirale, la spirale può sia partire dal centro e andare verso l'infinito, se vogliamo, come sviluppo, oppure al contrario, si può involvere all'interno fino a chiudersi in se stessa. Quindi è una frase che fa riflettere appunto in modo ironico, in modo tragicamente ironico o anche comico ironico, la questione della tensione e della ambizione dell'arte e della impotenza dell'arte da fare
Beh,
quello che.
comunque tu nel capitolo di Nauman, oltre a questa
Ecco, faccio un'analisi
opera
invece.
che è la seconda, diciamo, la affronti nella seconda parte del testo, la prima parte, che è forse quella più grande, è tutta dedicata invece a un'altra opera capitale di Nauman, sempre fatta col neon, che è
Che si chiama?
appunto 100 Live and Die, 100
Sì,
volte di
Live and Die, sì.
morte e vita, insomma.
Questo vorrei spiegarlo perché è un'opera che può essere letta ed apprezzata a qualsiasi livello di, diciamo, di osservatore, di pubblico.
E
Sono è un
infatti.
Sono quattro, è una parete intera con quattro colonne di frasi, con tutti i colori in neon, scritte al neon, di multicolori, cioè di tutti i colori possibili, dove la frase, sono 100 di queste frasi, dove c'è scritto vivi, live and die, die and live. Oppure dice vivi e mangia, e dove sono descritte 100 attività, 100 esperienze normali, quotidiane che
Sì,
tutti abbiamo
tipo
della vita.
pensa e vivi, pensa e muori, insomma,
Pensa e muori, mangia e muori, non
cammina e muori, cammina e vivi, insomma.
cammina e vivi, insomma, tutte le azioni che normalmente tutti noi facciamo. Quando un
E che poi è
osservatore.
un'opera infinita, nel senso che sottintende, cioè nel senso lui si è fermato a 100, perché è anche un numero, diciamo, simbolico, però in quell'idea che tu dicevi prima dello spettatore che interviene nella lettura, può immaginare nella sua testa altre infinite, no,
Sì.
modi di vivere e morire, no? È
Sono tutte le
interessante
cose.
anche da questo punto di vista.
L'osservatore dice: guarda, questo in prima impressione è quella di qualche cosa un pochino da Luna Park, quasi da pubblicità di Times Square, con
Certo.
tutte queste luci, perché poi sono le frasi che si accendono, si spengono con colori molti. Dicevo che è divertente che questa roba incomincia a leggere all'interno, vivi e muori, mangia, vivi e cacca anche, no?
Sì,
Tutte,
certo.
insomma, a tutti i livelli possibili di azione, e incomincia a entrare in una serie di cose che conosce e che dice: ma che cazzate scrive questo qua? Eccetera. Ma poi pian pianino dice: ma guarda che questo è il nostro destino di essere umani, il limite, tutte queste che sono le nostre azioni. Ecco che allora la dimensione esistenziale e la precarietà della dimensione esistenziale e l'azzardo, voglio dire, anche la casualità con cui noi viviamo la nostra esistenza, entrano in gioco e sono tutti elementi che a un certo punto creano di questo, determinano e che fanno sì che il percettore che guarda queste cose incominci a entrare nella dimensione di riflessione sull'esistenza, una riflessione appunto su dei temi che sono profondissimi, che sono dei temi inquietanti, che mettono in gioco quello che è il grande, no, il grande interrogativo che già Gauguin
Della
aveva
vita e della morte, insomma,
della
cioè chi
vita e della morte,
siamo, da
da
dove
dove
veniamo,
veniamo.
dove andiamo praticamente.
Esatto.
Quindi
Ecco,
per
qui
chiudere, perché
dimmi.
è per chiudere, cioè, adesso spostiamoci, diciamo, sulla parte postmoderna, che tu ne hai scelto quattro, insomma. Anzi, prima di chiudere su questa domanda, vorrei dirti, cioè, nel libro c'è la presenza di solite artiste donne, una moderna, Meret Oppenheim, e due, diciamo, postmoderno, Shirley Levine e Cindy
Cindy
Sherman.
Sherman.
Ecco, come mai, insomma, hai scelto queste tre artiste e perché solo tre artiste, insomma? E
Perché ce ne
non...
sono poche artiste, come sai bene, e soltanto a partire dagli anni 80, fine anni 80, che finalmente, diciamo, gli artisti, come dire, la percentuale di artiste è diventata pari a quelle degli artisti, anche di più, perché le artiste ci sono sempre state, ce ne sono, ma il numero di artiste che hanno potuto fare la professione d'artista, se si sono potuti impegnare in termini operativi, in termini di organizzazione del proprio lavoro, eccetera, è molto, molto, molto ridotta. E quindi è un dato diciamo così, dell'evoluzione dell'arte, quella della presenza così limitata, purtroppo, di artiste nelle ricerche del passato.
Una domanda. Siccome
Sì.
sono studi che sostengono che adesso, al di là dell'ironia, e poi rientriamo sul tuo libro, sono diciamo autori, perché sono soprattutto autrici, che sostengono che comunque, cioè, l'arte delle donne, la letteratura scritta da autrici, appunto donne, insomma, e così via, abbia uno specifico. Tu ti sei interrogato se, per esempio, l'ironia espressa da Meret Oppenheim, da Cindy Sherman e Shirley Levine, quindi da artiste donne, sia diverso o abbia delle caratteristiche, qualche caratteristica diversa da quella usata dagli artisti maschi che sono nel libro, che noi abbiamo parlato appunto della presenza, diciamo, minoritaria delle donne artiste nel libro, perché storicamente, insomma, ce ne sono state di meno per motivi ovviamente sociali, insomma, di culturali,
Sociali, culturali, professionali.
insomma, e via dicendo. Però appunto ci sono appunto degli studi che sono da parte delle storici dell'arte donne, critiche dell'arte donne, eccetera, che praticamente sostengono che comunque c'è una specificità negli artisti donne rispetto a quelli degli uomini. Tu hai notato nelle artiste donne che hai trattato, Meret Oppenheim, Cindy Sherman e Shirley Levine, al di là, diciamo, del discorso generale, hai notato se il loro tipo d'uso dell'ironia ha una specificità e se sì, quale?
Ma io direi, guarda, nel caso di Berit Oppenheimer, lei è autrice di uno degli oggetti surrealisti iconici più straordinari che ci siano, che è la bene, come si dice, la tazzina, come si dice, no? La tazza in pelliccia, no? Della cosa. Ed è un'operazione, quella certamente, che lei racconta con molto averve, aveva raccontato, è stata un'idea da una battuta di Picasso, che gli ha detto che, vedendo dei bordini di pelliccia che aveva intorno, dice: ma si potrebbe mettere la pelliccia un po' su tutto. Allora dice: ma sì, io la faccio allora sulla tazzina di tè, della cosa. Quindi è un lavoro molto, che ha delle caratteristiche certamente legate alla sessualità, alla cosa, ma con una grazia, con uno humor, con una efficacia che ha, devo dire, forse una scintilla di inventività che forse un uomo non avrebbe potuto avere in quel caso lì. Quindi è un'opera eccezionale in questo senso, possiamo dire. Nel caso, diciamo, di un artista come Cindy Sherman, anche, che quel lavoro, e soprattutto il primo lavoro, le 80 fotografie, è straordinario, perché è lei che a un certo punto fa delle specie di still frame di film che non esistono, di attitudini, di atteggiamenti, dove prende, analizza, ironizza, cioè ironizza la condizione della stereotipizzazione dei comportamenti e della cosa all'interno dei film da parte delle figure femminili. E quindi c'è un gioco da un lato di ironia sul, diciamo, l'oggettificazione, la dimensione stereotipata delle figure femminili, dei ruoli femminili nei film, nei B-movie, ma anche negli altri, ma allo stesso tempo riesce a fare delle immagini che mostrano come questa dimensione del femminile è vuota ed è diretta secondo dei, diciamo così, dei canoni di interpretazione e di messa in scena classici di un mondo, diciamo, maschilista, in poche parole. Questo è stato interpretato in chiave anche femminista, il lavoro di Cindy Sherman, ma lei prende anche le distanze dalla seriosità del femminismo più, diciamo così, più rigido, che comunque l'aveva accolta tra le artiste di riferimento, e quindi ci gioca anche su una distanza di indipendenza totale. Certamente quel lavoro, quelle di Cheryl Levine, non sono necessariamente delle cose che poteva farle anche un uomo, secondo me, ecco, in questo caso sì. C'è una,
Bene.
posso citare un lavoro che cito
Sì.
nel testo generale, quando analizzo tutte le tendenze e le presenze dell'ironia nei lavori. E per esempio, nel settore della body art, delle performance art, della body art, e soprattutto nelle azioni, nelle performance delle donne, l'ironia può entrare in gioco. Per esempio, in una grande come Abramovic, l'ironia non mi pare presente. C'è un lavoro invece straordinario, che è diventato anche questo un monumento, diciamo così, delle performance femministe, che è quella di Caroli Schneemann, che è questa performance dove lei sale su un palco tutta nuda e proprio dall'utero, dalla vagina, tira fuori un rotolino di scrittura, dove lei reinterpreta in chiave femminista, femminile, è un'accusa contro il maschilismo, contro appunto la non presenza, la emarginazione delle donne dal campo del mondo dell'arte, e quindi cita degli artisti con nomi famosi, con nomi al femminile, e fa tutta una grande polemica in questa ragione, attraverso un'operazione estrema di molto provocatoria, estremamente provocatoria, ma allo stesso tempo anche ironica, perché ci gioca sull'idea che la donna, giocando sul fatto che la donna è considerata, sì, creatrice, ma solo nel senso di fattrice, nel senso di produttrice di vita, per altre cose, allora fa uscire, diciamo così, dall'utero, una grande battaglia per la libertà di creatività. Quella è, per esempio, un'operazione ironica e strettamente femminista e femminile, cosa devi dire?
Chiudiamo con Maurizio Cattelan, che ci manda tutti un po' ironicamente a quel paese.
Sì.
la sua opera di col dito, la mano col dito medio a Milano.
Ecco, io ho voluto prendere, perché Cattelan è un artista,
Perché hai chiuso con quello,
sì,
ecco,
perché intanto è un lavoro che mi piace tantissimo, quello, perché Cattelan è un artista, è un post-concettuale, è un nipotino di Duchamp, e da un certo punto di vista gioca esplicitamente con l'ironia, con la provocazione e con lo scoop di queste cose, ma quel monumento, Love, è un lavoro che è una vera invenzione, perché è riuscito a fare un monumento, un'opera monumentale, e il monumento è qualcosa che sta ed è pubblico, ed è riuscito a piazzare in una piazza di Milano, importante anche abbastanza, che è Piazza Affari, è proprio al centro del cose, è riuscito con tutta l'operazione che sappiamo, è riuscito a far
Beh, diciamo che
armonizzare.
Piazza Duomo, dopo Piazza Duomo e Piazza della
Sì,
Scala, diciamo, il
simbolicamente poi
ruolo finanziario è
certo,
simbolico anche, no?
simbolicamente è riuscito a realizzare un post monumento, è riuscito a fare un monumento con tutti gli elementi materiali con cui si fanno i monumenti nella tradizione, cioè il marmo, la pietra, il piedestallo, gli elementi, e nello stesso tempo è riuscito a fare un'opera che può essere letta sia come riferimento alla classicità, alla romanità, doppio significato, romanità della classicità, perché il riferimento è alla mano, la mano del colosso di Costantino, quindi c'è quel riferimento, ma allo stesso tempo
Certo.
tagliando le dita e facendo quello che si dice, no? Giving the finger, dicono gli americani, cioè il
Sì.
dito d'onore, fa un'operazione che è di sberleffo alla borsa, dice: me la prendete un po' dove sapete, con queste possibili letture di questo genere. È un'opera quindi che ha una monumentalità classica e uno sberleffo al monumento, una critica al coso. Lo stesso titolo, Love, e anche questo è una cosa, e a tutti i livelli ci sono elementi ironici. Love vuol dire libertà, odio, violenza,
Violenza.
eternità. Quindi su tutti dei temi, mentre l'odio non è certamente un tema dei monumenti, c'è dei temi, degli elementi contraddittori, assoluti, che sono che vengono monumentalizzati e vengono messi in gioco all'interno. Quindi è un lavoro postmoderno per eccellenza, è un postmonumento, ma è allo stesso tempo un monumento. Distrugge l'idea di monumento realizzando un monumento, ecco.
Bene, grazie Francesco Poli.
Arrivederci, grazie.
Di essere stato con noi a parlare del suo libro L'ironia è una cosa seria, strategie dell'arte d'avanguardia e contemporanea, pubblicato da Ioan Levi. E salutiamo anche tutti i nostri e le nostre radionaute e radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte. La rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.